Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara.
Benvenuto a questa puntata di lunedì. Apriamo una settimana insieme, molto volentieri. Oggi parliamo di un argomento che è di solito poco trattato.
Non so
cosa ne pensi.
Poco.
Ma esattamente, è un mondo sotterraneo. Sono andata appunto a scoprire un pochino di come si svolge questo tipo di lavoro, di composizione, e parliamo della musica per videogiochi, e lo abbiamo già annunciato, e devo dire che si scopre un mondo enorme, grandissimo, di cui si parla poco.
Credo sì, sì.
Però vorrei aprire con un piccolo quiz per te. Allora Giovanni, cosa ne pensi? Ti ricorda qualcosa?
È un tuffo all'indietro, pieno di nostalgie, e mi fa capire anche quanto sono vecchio.
No dai, non diciamo così.
La musica di Pac-Man.
Allora sì, è un gioco che ovviamente credo conosceranno tutti, perché ha avuto un grandissimo successo, soprattutto appunto nelle sale da gioco. Si creavano lunghe code per poter giocare con questo gioco quando è apparso, questo pallino giallo che si mangiava fantasmini e ciliegie. Ebbene, Pac-Man, che è stato uno dei primi videogiochi ad avere una colonna sonora, che in questo caso era davvero molto scarna, ripetitiva, anche perché i mezzi erano quelli che erano, ma da qui parte una lunga tradizione appunto della musica scritta per i videogiochi, man mano anche per le console di casa, e davvero sono 40 anni che questo ambito offre lavoro a molti compositori e che creano colonne sonore che rimangono poi nella fissata della memoria dei giocatori. E dunque parliamo di questo argomento, Giovanni, con i nostri ospiti.
Il primo è il compositore pavese Paolo Fosso, che da anni si occupa di questa, dobbiamo dirlo, creativa branca della composizione moderna. È ideatore di Screen Music Program, che a Pavia riunisce compositori emergenti provenienti da tutto il mondo ed esplora la scrittura per la musica da film e videogiochi, evidentemente, in 10 giorni di masterclass, colloqui, workshop tenuti da compositori internazionali e pluripremiati. Paolo Fosso sarà al nostro microfono in compagnia di chi, Barbara?
Allora, Emanuele Lucchisani, che invece è un pianista che ha iniziato, diciamo, un percorso classico, si è avvicinato al mondo della danza e poi ha iniziato appunto, attraverso la sua grande passione per il cinema, per i videogiochi, anche a scrivere in questo ambito. Dunque salutiamo i nostri ospiti. Paolo Fosso, buongiorno, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
E buongiorno a Emanuele Lucchisani.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, benvenuti a questa nostra trasmissione. Vorrei partire con Paolo. Paolo Fosso, tu, come dicevo, organizzi tutti gli anni questi 10 giorni, diciamo, di approfondimento con Screen Music Program. Inviti numerosi compositori, soprattutto americani, ma non solamente, naturalmente, per affrontare con vari musicisti questo tipo di composizione e, diciamo, di branca della composizione musicale moderna. Dunque vorrei partire un pochino dalla storia della musica per i videogames, che, come dicevo, è una storia abbastanza lunga e anche molto articolata, perché segue anche, come dire, l'incremento tecnologico, il miglioramento tecnologico del gioco stesso.
Sì, sì, proprio così, in effetti. Adesso ormai sono 50 anni di storia. Sì, in effetti 50 anni nella storia dell'informatica sono tantissimi, no? E le cose si sono evolute in modo veramente molto veloce.
Certo.
Allora, la musica per videogiochi fondamentalmente nasce in Giappone. Se vogliamo parlare della preistoria, dobbiamo risalire al 78, mm-hmm, quando esce Space Invaders, non so se ve lo ricordate. Quel gioco dove c'era una navicella, doveva sparare gli alieni che intanto scendevano, no?
Sì. Più, sì, sì, sì.
Avvicinavano. E era una colonna sonora davvero molto basica, perché prevedeva quattro note gravi discendenti, mm-hmm, che ripetevano in loop, no? sempre più velocemente, sì. Però era importante perché impostava il senso di un asset sonoro, ecco, no? Che passava attraverso la musica.
Certo.
Diceva, esiste anche il senso della musica nei videogiochi. E poi avete fatto sentire il jingle di Pac-Man. L'80, ce lo ricordiamo tutti, era un jingle a inizio gioco, non c'era, sì? non accompagnava il gioco, ma all'inizio del livello partiva quel jingle lì. E bisogna aspettare nello stesso anno che Frogger, che a mia età se lo ricorderà senz'altro, era quel gioco dove c'era una rana che doveva attraversare la strada,
sì?
Se ve lo ricordate. Ecco, Frogger presentava un buon numero di brani, già, non erano brani geniali, insomma, però ce n'erano, ma 11, ecco, quanto basta comunque per sottolineare l'aspetto, che un aspetto sonoro fino a quel momento non aveva avuto molta, molta importanza.
Certamente.
E, per portare la
sì, sì, prego.
No, per portare la colonna sonora dei videogiochi all'attenzione del grande pubblico, bisogna aspettare l'84, uh-huh. Quando esce Super Mario Bros. Nell'85 in realtà esce,
sì.
Koji Kondo, il compositore, anche il compositore di The Legend of Zelda, un altro titolo blasonatissimo, viene assunto da Nintendo nell'84 con la prima posizione al mondo di compositore per videogiochi. Non esisteva questo mestiere prima,
sì.
Era il primo lavoro di questo tipo, no? In seno un'azienda. E ricordiamoci che all'epoca comporre per videogiochi era un lavoro molto diverso da compositore, come lo pensiamo oggi, significava scrivere righe di codice, era un lavoro informatico, no? Nota per nota, e tra l'altro con in più la difficoltà, a proposito di tecnologia, una difficoltà non banale di adattare l'arrangiamento alle possibilità del chip dell'epoca. Ad
certo.
Esempio il NES della Nintendo, proprio quando ci lavorava Koji Kondo, aveva 5 canali, no? 5 suoni per volta. Mm-hmm. Nel suono c'erano due wave, un'onda di angolo, un canale rumore e un canale tempo. Ecco, non voglio scendere in tecnicismi, però per dire che era complicato, no? Ecco, scrivere una musica che avesse un senso. Ma la Nintendo spingeva su questo, no? Sulla composizione, perché il comparto audio del NES era potente, no? Cinque canali erano inauditi. Ecco, così nasce lo strafamoso tema di Super Mario Bros. Conquista.
Ed eccolo qui il tema di Super Mario Bros., uno dei temi che accompagnavano questo gioco davvero molto ricordato, molto famoso.
Emanuele Lucchisani, Paolo Fosso ci ricordava un po' come sia ormai possibile fare della storia della musica per videogame. Siamo a mezzo secolo più o meno dall'inizio di questa avventura, e ci ricordava anche come una del label più famosi di questa branca, cioè la Nintendo, spingesse proprio sul fattore musicale. Cerchiamo di capire, di far capire a noi che siamo qui in studio e ai nostri ascoltatori quale sia in realtà il potere della musica all'interno del videogioco. Ora, il potere della musica abbinato alle immagini lo sappiamo, ma qui il videogioco, che parte da queste strane figure di mezzo secolo fa e oggi è qualcosa che supera addirittura la realtà, ha un ruolo fondamentale, oserei dire. Ecco, come si è trasformato questo rapporto e oggi che cosa rappresenta?
Beh, in effetti la musica è veramente importante per un videogioco, perché ha la capacità e la forza di creare atmosfere diverse in base alle esigenze, appunto, del videogioco. Ad esempio, avete fatto sentire il jingle di Super Mario, e ci sono varie, varie ambientazioni, come sappiamo, nel videogioco di Super Mario, e di conseguenza ci sono diverse tipologie di musica. Ad esempio, basti pensare quando Mario scende nell'Underworld, la melodia cambia completamente, e proprio per andare a caratterizzare l'ambientazione diversa. E qui sta la bravura del compositore, di andare a creare delle atmosfere diverse per spingere in qualche modo il player nell'ambientazione in cui si è in quel momento del videogioco. E abbiamo tantissime armi a nostra disposizione per creare delle atmosfere. Ormai i tempi sono cambiati, il modo di scrivere musica è cambiato, e bisogna andare anche a stare al passo con i tempi e fare in modo di dare la possibilità ai giocatori di immergersi completamente nel videogioco. Immaginiamo un videogioco senza musica. Un videogioco senza musica non sarebbe esattamente la stessa cosa di un videogioco invece che crea atmosfere, e quindi di un videogioco con la musica.
E qui abbiamo cambiato decisamente sonorità e siamo andati ad una colonna sonora immaginata per La Leggenda di Zelda da Antonello Tosto. In realtà, appunto, una colonna sonora immaginata perché è uno dei lavori che sono stati fatti all'interno di questo corso Screen Music Program che si è tenuto, ed è la quinta edizione, a Pavia proprio quest'estate. Ma adesso ci torneremo con Paolo Fosso, naturalmente. Lasciamo invece continuare Emanuele Lucchisani,
che abbiamo interrotto, ma con della bella musica.
Assolutamente. Beh, sì, a maggior ragione, appunto, avete aiutato e avete dato prova di quello che dicevo, che comunque i tempi sono cambiati e anche il modo di fare musica per videogiochi è cambiato, le sonorità sono completamente cambiate e sono delle vere e proprie colonne sonore. Prima erano semplici temi, adesso sono delle vere e proprie opere d'arte, come ad esempio quella realizzata da Antonello, che ho avuto il piacere di conoscere durante lo Screen Music Program.
Bene, allora sì, prego.
Un po' a proposito della musica per videogiochi, la complessità rispetto alla musica da film, Emanuele l'aveva accennato, no?
Sì.
La musica per videogiochi non è predefinita, nel senso che una sequenza filmica è confezionata e così il montaggio è quello e bisogna andare a musicare a commento, ma la musica per videogiochi è molto più indefinita nella misura in cui il giocatore non si sa cosa andrà a fare, no? E
sì,
quindi il compositore ha questa complessità in più, per questo esiste la musica adattiva, cioè si adatta al momento del videogioco in base alla situazione, no? Il giocatore vaga per un'ambientazione, c'è una musica, nel momento in cui ingaggia un combattimento quella musica si trasforma in una musica da combattimento. Questa trasformazione si fa con la musica adattiva, cioè c'è una continuità nella musica, tra la musica diciamo d'ambientazione, soundscape, e la musica di combattimento. Quindi c'è una stratificazione dello stesso pezzo in più tracce, ognuna con un carattere diverso, e le tracce si sovrappongono tutte, possono essere riprodotte insieme o separatamente abbassato o alzate di volume. Quindi i programmatori a quel punto possono scegliere quale stato emotivo sottolineare in base al momento del videogioco. Ecco, questa è una complessità in più che il videogioco ha rispetto al film.
Esattamente, Paolo Fosso, proprio qui volevamo andare, perché abbiamo capito che ora la programmazione, diciamo, musicale di un videogioco è molto complessa, e come dici tu anche i giochi sono diventati più complessi, perché il giocatore può scegliere un comportamento piuttosto che un altro, andare in una direzione piuttosto che un'altra, e quindi anche la musica deve, come dire, sottolineare questo tipo di atmosfera e di ambientazione. E quindi vorrei andare proprio a cercare di capire come si svolge questo lavoro. Immagino che ci sia una stretta collaborazione anche con chi il gioco lo programma, lo produce, lo immagina, cioè come si lavora concretamente alla musica per un videogioco.
Dici bene, in effetti. Queste tecniche adattive, come dicevo, richiedono un lavoro coordinato proprio tra il compositore e il developer, lo sviluppatore, no? Per definire i punti che vengono definiti, che vengono chiamati hook, cioè i ganci, punti strategici in cui il motore di gioco cambia, chiama un cambiamento di stato. Le migliori colonne sonore dei videogiochi sono realizzate in questo modo, no? Ci sono degli eventi nodali in cui il motore di gioco va a chiamare un cambiamento di stato, un cambiamento emotivo, di ambientazione, non so se c'è da sottolineare l'energia restante, la prossimità col nemico, una ricompensa o la fine di un livello che vogliamo rendere più maestoso, più epica. Faccio un esempio, no? Senza questi ganci, questi hook, il risultato diventa approssimativo, ecco, come erano i primi videogiochi in cui la musica partiva e finiva nello stesso modo, senza chiamare nessun cambiamento di stato emotivo, no? E anche nei film esiste questo processo di individuazione dei punti chiave, che si chiama spotting. Sì. Si capisce insieme al regista dove inizia, dove finisce la musica nella sequenza, e soprattutto la cosa più complicata è come la musica si evolve dall'inizio alla fine di quella sequenza, ecco.
E qui abbiamo cambiato scenario, parliamo invece non di un videogioco, ma di animali fantastici.
Animali fantastici a cui si è ispirato nella sua musica, perché è lui ad firmare la musica che abbiamo sentito, Emanuele Lucchisani. Emanuele, questo è il frutto, in tutto o in parte, ce lo direi tu, di questo master di Pavia creato da Paolo Fosso, e di cui magari ci puoi parlare dal tuo punto di vista, cioè quello di frequentante il master. Puoi parlarne anche male, Paolo Fosso è lontano, quindi non ti farà...
Non mi offendo.
Ormai è finito, quindi... Esatto. No, assolutamente, ma non perché Paolo è presente, assolutamente, veramente è stata una bellissima esperienza, un'esperienza molto formativa, ma sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista personale, perché al di là di tutte le state con compositori di altissimo livello, di livello internazionale, di fama internazionale, della Berkeley, insomma, sono venute veramente delle personalità molto, molto, molto importanti e molto interessanti, ma la cosa veramente più bella è stato il gruppo che si è creato, la possibilità di condividere i problemi che abbiamo noi compositori con altri compositori. C'è stato uno scambio di idee, un rapporto che si è protratto per i 10 giorni dello Screen Music Program, e che la cosa più bella sta andando ancora avanti, perché comunque poi la cosa bella di questi programmi è anche di restare in contatto con colleghi che fanno il tuo stesso lavoro, che incontrano le tue stesse problematiche e con cui ci può essere sempre uno scambio di idee. E ad esempio quello che ho trovato, la bellezza di questo programma, non l'ho trovato ad esempio in altri programmi che ho, in altri corsi che ho frequentato.
Certamente.
E sicuramente il punto di forza è che è un programma che dà la possibilità a 360 gradi di sviluppare delle capacità di composizione sia per videogiochi quanto per immagini, film, telefilm e quant'altro. E veramente è stato molto bello e molto interessante, quindi non perché Paolo è presente, ma lo consiglio veramente a tutti, spero che questo programma vada avanti, a tutte le possibilità di farlo.
Certo. Paolo Fosso, vorrei andare adesso su un aspetto un pochino più concreto, cioè, come dicevamo, la preparazione musicale è di base, ma è necessaria anche una preparazione informatica, immagino, no? Perché i linguaggi da utilizzare sono molto specifici, per cui quali sono le capacità, diciamo, necessarie per svolgere questo lavoro, e soprattutto come si muove il mercato, cioè perché un ragazzo dovrebbe avvicinarsi a questo mondo della composizione per il videogioco, e in che modo, cioè che tipo di mercato c'è e quanto sposta, diciamo, nell'ambito della composizione questo ambito specifico.
Allora, la composizione per immagini è un'applicazione concreta di un'istruzione avuta in conservatorio. Devo dire che è uno dei pochi mercati in cui in effetti si può applicare la composizione, no? Di fatto, li consideriamo comunque un mercato molto ampio, e devo dire anche particolarmente saturo, quindi le capacità richieste sono in effetti molto competitive, bisogna essere dei compositori di altissimo livello, ecco, per poter lavorare in questo campo. Per quanto riguarda le conoscenze informatiche, certamente sì, serve conoscere a fondo i DAW, quindi Digital Audio Workstation, come Cubase, ad esempio Logic, a fondo. Bisogna saper comporre innanzitutto, no? Che prevede già una tecnica al di là del mezzo informatico. E poi, se vogliamo parlare di videogiochi, ci sono dei software, dei tool in particolare che consentono appunto i cambiamenti di stato, come si diceva prima, sono WWISE, FMOD, e funzionano come una specie di digital audio workstation, ma in modo stratificato, no? Quindi con delle tracce sovrapposte che vanno in loop e poi il gioco deciderà quali andare a prendere, ecco, no?
Certo.
In base al momento, come si diceva. E queste sono, diciamo, le conoscenze necessarie.
E come dicevo, invece il mercato di questo tipo di composizione com'è? Cioè, io immagino, come dire, che il luogo per eccellenza possa essere l'America, gli Stati Uniti d'America, piuttosto che il Giappone, appunto, mi viene in mente. Ma il nostro mercato italiano, europeo, che tipo di importanza ha questo tipo di produzione?
Beh, è sempre crescente, perché abbiamo le piattaforme over the top, come si chiamano adesso, tipo Netflix, Prime Video, che hanno una sete di contenuti sempre maggiore. In effetti assistiamo a una pluralità, una moltiplicazione della pluralità di voci, no? In questo senso, sì. Perché i contenuti sono davvero moltiplicati. L'epicentro è senz'altro Los Angeles, a proposito di città e industria, chiaramente, no? Però anche Londra, per esempio. Non è male, Berlino sta crescendo via via. Per quanto riguarda i videogiochi, il Giappone è il secondo mercato mondiale, no?
Sì.
Per cui è chiaro che il problema del Giappone è la lingua, nel senso che loro parlano male l'inglese, per cui uno non si impara il giapponese, diciamo, si fa fatica a comunicare, però è un mercato interessantissimo.
Certo.
Quindi direi tutto in crescita, certo, ovviamente questa moltiplicazione dei contenuti fa sì che poi anche il budget per ciascuna produzione sia ridotto, perché non si acquista più come un tempo, no? Non si fattura più come un tempo per quanto riguarda le grosse produzioni, e quindi tutto di conseguenza.
Certo.
Però è sicuramente uno sbocco concreto che un compositore può avere.
Certamente. Allora, siamo in conclusione di questa bella puntata di Voi che Sapete. Teniamo in sottofondo un'altra delle pagine scritte durante questo corso Screen Music Program a Pavia, e ringraziamo dunque i nostri ospiti. Voglio ricordare che Paolo Fosso, sei anche coinvolto in un altro bel programma, insomma progetto per la musica contemporanea, che è High Score, sempre una residenza artistica che però riguarda, diciamo, amplia il discorso appunto sulla musica contemporanea.
Sì, esattamente, sì, è nato come festival in realtà nel 2010, ormai sono 15 anni che lo facciamo, sì, sempre in estate. Quest'anno è diventato una residenza artistica, la direzione artistica è affidata al compositore Giovanni Albini, eccezionale compositore ukulelista anche di recente, un amico e sodale di lunga data, e abbiamo avuto degli ospiti di tutto rispetto quest'anno, come tutti gli anni. C'erano Steven Mack e Sarah Kirkland Snyder, due post minimalisti, è andato bene, siamo contenti, ormai sono 15 anni che lo facciamo.
Certo, benissimo, grazie mille Paolo Fosso di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie
a voi. Naturalmente grazie a Emanuele Lucchisani, entrambi speriamo di ritrovarvi per ancora approfondire questo tema. Buona giornata
grazie
a tutti.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.